Sii lodato, benedetto, ringraziato, o Padre, Tu che ci vuoi partecipi della Tua vita trinitaria col Figlio e con lo Spirito Santo. Ti ringraziamo perché hai voluto che questa partecipazione, che è la meta finale della nostra vita, fosse anticipata da un'altra partecipazione, la partecipazione all'Eucaristia. È veramente il sacro convito a cui Tu ci inviti e che è un pegno di eterna gloria, un inizio, un anticipo di ciò che sarà. Ti ringraziamo perché attraverso questo invito Tu ci vuoi rendere capaci di vivere da figli. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché tra tutti i sacramenti ne hai voluto preparare uno che li riassumesse tutti, il sacramento dell'agape, cioè dell'amore che si dona fino in fondo, il pane spezzato, simbolo della Tua vita donata, il sangue versato, segno di un'alleanza nuova ed eterna. Ti ringraziamo perché attraverso questo segno Tu ci vuoi rendere partecipi del Tuo amore e vuoi rendere possibile in noi quello stesso dono che Tu ci hai fatto. E Ti ringraziamo perché questo è reso possibile attraverso il dono dello Spirito Santo. O Spirito Santo, noi Ti lodiamo e Ti benediciamo perché è come trasformi il pane e il vino nel corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, Tu vieni a trasformare la nostra umanità nell'umanità stessa del Figlio di Dio, facendo di noi delle membra del Suo corpo. Ti chiediamo di operare in noi perché questa trasformazione sia piena, completa, totale. O Maria, Tu che hai generato il capo di questo corpo che è la Chiesa, noi vogliamo esprimerti la nostra riconoscenza perché Tu vai generando continuamente anche le membra che siamo noi, ci vai portando sempre più a maturazione, educandoci, facendoci crescere e indicandoci la strada dell'accoglienza gioiosa del progetto del Padre nella nostra vita. Amen. Siamo dunque al momento in cui Paolo parla di un'altra assemblea, abbiamo visto che siamo nella sezione delle assemblee, la prima assemblea è l'assemblea della preghiera, una preghiera, abbiamo detto la preghiera libera, chiamiamola così, carismatica, dove la parola tra l'altro carismatica è una parola adesso super usata, ma la parola antica, già Paolo parla di carismi, dove carisma tra l'altro è una parola non tradotta in greco, carisma vuol dire dono, e quindi è stato preso, traslitterato come tante altre parole, come apostolo, come chiesa, ecclesia, chiesa, come tante altre parole, evangelo, euangelion, battesimo, baptismos, cioè sono tutte cose, tutte parole non tradotte che sono state solo traslitterate, e sono state cambiate le lettere con cui si venivano scritte, quindi vuol dire che trasmettono qualche realtà difficilmente trasmissibile, difficilmente spiegabile col nostro linguaggio. E dunque abbiamo visto questo tipo di assemblea dove tutti pregano liberamente, dove tutti esprimono ciò che vivono dentro, e questo parlare con Dio che permette l'edificazione vicendevole, ed ora siamo al momento centrale, quello che veniva chiamato la fractio panis, oppure la cena del Signore, San Paolo qui lo chiamerà la cena del Signore, e che esprime veramente il senso un po' di tutta la vita cristiana. Ricordiamo che il Concilio Vaticano II, di cui noi celebriamo quest'anno il 50° anniversario, nel suo primo documento, notate bene che Giovanni Paolo II ha voluto che il primo documento del Concilio Vaticano II fosse la Sacrosantum Concilium, cioè il documento sulla liturgia. Ha voluto che si ponesse mano alla liturgia, era una delle situazioni più spinose, più difficili, cioè di fatto erano ormai migliaia di anni che la liturgia era in latino e quindi il dover tradurre nelle lingue correnti, e si capisce perché non è mai stata tradotta, perché era in polemica con i protestanti avevano voluto a forza tradurre la Sacra Scrittura perché fosse alla portata di tutti, e vista la pericolosità di questa cosa fatta in maniera indiscriminata e senza preparazione, c'era stata una specie di chiusura, a dire no, questo non deve essere fatto, cioè è un libro che non può, ed è giusto, perché non è un libro a portata di tutti, ma non è un libro facile da leggere, quindi diventa rischioso se ognuno lo interpreta così come vuole, vengono fuori le cose più assurde, più pazze. Il linguaggio è un linguaggio ovvio per gli ebrei, ma non per noi, soprattutto per gli ebrei di un tempo. Quando noi leggiamo certe profezie o certe pagine della Bibbia, io penso certe immagini, pensiamo a Isaia, secondo Isaia, dove Isaia dice arriva un tempo nuovo dove finalmente il deserto fiorirà, diventerà una selva e la steppa diventerà un canneto, ci sarà acqua e poi l'agnello pascolerà insieme al leone e poi il bambino metterà la mano nella buca dell'aspide. Ma guardate che nessun ebreo si sarebbe mai sognato di interpretare letteralmente questa cosa, come fanno i testimoni di Geova. Cioè, gli ebrei sapevano benissimo che si trattava di immagini poetiche e simboliche che volevano esprimere il rinnovamento totale che Dio vuol fare nel mondo, nel suo popolo, quasi fosse una rigenerazione, una nuova creazione. Cioè, voi siete quasi morti, ebbene io adesso vi rimetto in piedi. Quindi nessun ebreo sarebbe mai sognato di interpretare letteralmente questa cosa, e neanche come una profezia sul futuro. Era semplicemente la promessa di Dio, il quale è fedele ed è capace di ribaltare tutte le situazioni più disastrose. Capite? E si capisce come il libro dell'Apocalisse, che è pieno di queste immagini, che sono antico-testamentarie, non è un libro catastrofico, ma è il più bel libro di speranza che ci sia. Soltanto che se tu non capisci e non sai leggere le cifre dell'Antico Testamento, è difficilissimo poter decifrarlo, perché è di una densità e di una simbolicità. Ora, non vuol dire che questo non sia vero, capite? Cioè, noi abbiamo l'idea che la verità sia semplicemente la cronaca. Ora, per descrivere un fatto ci sono tanti modi. Io posso descrivere il sorgere della luna usando una descrizione cronachistica: sono le ore 20:15, ora locale, la luna sta sorgendo dallo zenith, sta salendo verso gradi tot chanrobo. Lo posso descrivere come un fatto scientifico, dicendo il perché la luna sta sorgendo, la terra è inclinata in una certa maniera. Boh. Lo posso descrivere semplicemente, lo posso descrivere in maniera poetica: oh, nel padellone del cielo a gran frittata, come facevano i poeti del 600. Lo posso descrivere dicendo i tuoi occhi così pieni di lacrime mi ricordano il sorgere della luna, cioè, capite? Cioè, esistono tanti modi, dobbiamo dire che la verità, un giorno domandavo a una persona che mi diceva: ma insomma, allora sta Bibbia è vero o non è vero? Io gli ho detto: ma secondo te la favola di Cenerentola è vero o non è vero? Ah no, ha una verità la favola di Cenerentola? Dico: certo che è vera perché? Ma non perché Cenerentola ha perso la scarpina di cristallo, ma è vera perché ti dice la verità, che è questa, che comunque il bene produce buoni frutti e il male a buon conto non ti fa fare molta strada. Quindi questa è la verità, perché una favola, come un racconto mitico, non deve darti delle verità di tipo cronachistico o storiche, ti dà delle verità morali, delle verità che hanno esistono diversi ordini di verità, capite? Non esiste soltanto la verità della cronaca. E spesso purtroppo si legge la Bibbia come, allora, sette giorni vuol dire sette ere, oppure vuol dire sette epoche, o vuole, non vuol dire niente. Sette giorni vuol dire che Dio ha creato il mondo con ordine, con una certa precisione e con una scansione ordinata, come sono i giorni della settimana, così come si svolge. Quindi è molto semplice, cioè non è che ci dobbiamo andare a cercare chissà quali simbologie, dobbiamo andare a cercare il senso di quello che si vuol dare. Vuol dire Dio è creatore, che ha fatto le cose bene, le ha fatte in ordine e le ha fatte per renderci felici e perché tutto fosse a nostra gioia, e lui era contento di vederci contenti, basta. Altre cose, il come, questo non è compito della Bibbia, perché la Bibbia non è un libro di scienza, ma è un libro di fede, e quindi ci spiega le modalità di Dio, e quindi noi dobbiamo entrare in questo, se no alla fine andiamo a cercare nella Bibbia ciò che la Bibbia non ci vuol dire, no? Capite? È come se io vado sulla Gazzetta dello Sport per capire qualcosa sulla crisi di governo, cioè, capite che non c'entra niente? Allora, questi si chiamano i generi letterari. Ora, dicevo che il Concilio Vaticano II, proprio per introdurci, per dare più, per svegliare anche l'attenzione della cristianità, dei fedeli, alla preziosità dell'Eucaristia, ha dato una bellissima anche definizione, oltre a tradurre in lingua corrente le letture, eccetera. Questo progressivamente, non subito, pian piano. E la definizione è: che cos'è l'Eucaristia? Che cos'è la Messa? Dice: est fons et culmen totius vite christiane, è una definizione semplice, è la fonte e il culmine di tutta la vita cristiana. Perché la fonte? Perché dall'Eucaristia, dalla Messa, scaturisce la vita cristiana, cioè vado lì, perché lì ricevo la forza per vivere, scaturisce fonte, ma è anche il punto di arrivo, perché lì Gesù mi si dona e dona a me il suo amore e mi indica qual è il culmine a cui io devo arrivare, anch'io ho l'amore che lui ha, capite? Parto da lì e devo arrivare lì, l'Eucaristia è il punto di partenza e il punto di arrivo. Del resto Gesù l'ha detto, se voi non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, cioè se non vivete l'Eucaristia, non avrete in voi la vita, cioè siete morti, siete dei morti viventi. Senza l'Eucaristia non si può vivere, questo è elementare, semplice, l'ha detto lui, non l'ho detto io, non è un'invenzione, si trova al capitolo 6 di San Giovanni. Ora, cosa succede a Corinto? E qui dobbiamo precisare, perché noi abbiamo in mente la Messa come si è progressivamente evoluta durante i secoli, cioè non c'è da pensare che all'inizio, quando celebravano la Messa, allora si mettevano i paramenti, eccetera, eccetera. No, la celebrazione eucaristica era strutturata all'inizio sulla celebrazione sinagogale. In più si aggiungeva qualcosa, cioè si cominciavano a leggere le letture come si fa nella sinagoga, si leggono queste letture, si sceglievano delle letture, soprattutto letture che avevano, le letture profetiche, che avevano a che fare con la situazione di Gesù morto, risorto, soprattutto che riguardavano qualcosa dei profeti, che parlavano di un tempo nuovo, della nuova alleanza, eccetera, quindi Geremia, ecco i grandi profeti. Poi c'era un momento di riflessione su queste letture, una specie di omilia, un po' come adesso se volete, un'omilia sulle letture, quindi c'era l'annuncio della parola, l'omilia, tant'è vero che chi ha seguito gli Atti degli Apostoli, che comunque trovate nella registrazione, a un certo punto si dice che quando a Troade San Paolo sta predicando e probabilmente stava facendo la cena pasquale e stavano facendo la celebrazione pasquale con la veglia di notte, eccetera, perché la veglia è fatta di sera comunque sempre, e c'era probabilmente la casa era molto affollata, erano su al terzo piano, o secondo piano, mi ricordo più terzo, secondo o terzo piano, e c'era un ragazzo, un adolescente che era sulla finestra, perché ovviamente faceva molto caldo, la finestra aperta, era appoggiato alla finestra, allora le finestre non avevano mica, San Paolo si vede che predicava in maniera così interessante che lui si è addormentato ed è caduto giù ed è morto. E allora lo portano su, San Paolo lo prende e lo rianima e lo rimette in piedi e va avanti la messa, un'altra volta impara a non addormentarti durante la predica. Ma a parte, non è questa la lezione, per dire che Gesù vivo era presente e ha ridato vita, era lì presente per dar la vita e la vita è tornata. Ora, per dire come si svolgevano le cose, poi a un certo punto si prendeva il pane, si recitava la benedizione sul pane azimo e si distribuiva, e poi si faceva la stessa cosa col vino, sulla coppa del vino, e si distribuiva e poi dopo si concludeva. Poi la cosa si è sviluppata sempre più, in diverse città ha assunto contorni diversi. Per esempio a Corinto, e quindi probabilmente un po' in Grecia, nelle chiese un po' di Paolo, la cosa si era sviluppata così, anche perché ci si ritrovava, per quel che si riesce a capire, di quello che, notate bene che quello che noi tra poco leggeremo, questa sezione dedicata all'assemblea, qui troviamo il testo più antico di tutto il Nuovo Testamento circa la istituzione eucaristica. Questo è il testo più antico che noi abbiamo, non esistono, i Vangeli sono dopo questo, sono nati dopo. San Paolo è il primo che ci trasmette questo testo, poi vuol dire che era già nella tradizione loro, cioè lui stesso dice che lo già, così come l'ho ricevuto, non è una cosa nuova, Io sono stato fedele alla tradizione, quindi questa sezione, queste assemblee è una cosa molto, molto interessante. Come avveniva questa assemblea a Corinto? Da quel che si capisce qui, probabilmente ci si trovava in casa, notiamo bene la composizione, per capire il testo bisogna capire la composizione della comunità di Corinto. Chi mi ha seguito fin dall'inizio ricorda che c'erano gli schiavi, c'erano le persone libere, non molti tra voi, dice, sono istruiti, non molti tra voi sono nobili, dice San Paolo, non molti sono, cioè siete tutte persone che Dio ha scelto gli ultimi per confondere i grandi, per confondere i potenti, quindi non andate a cercare cose troppo grandi, non andate a cercare chissà che cosa, no? So che voi vi vantate, io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Apollo, io sono di Cefa, eccetera, vi ricordate tutte queste cose qui. Ebbene, allora, la comunità era una comunità eterogenea, si trovavano in casa di qualche maggiorente, di qualcuno che aveva una casa grande, o chi aveva la casa grande, certamente erano i poveri, non gli schiavi che non potevano ospitare nessuno. E nuovamente fuori dall'orario del lavoro, quindi sera, notate bene che San Paolo sottolinea, è la cena del Signore, la cena si faceva di sera. Allora cosa si faceva? Ci si ritrovava, allora normalmente probabilmente nella sala del triclinio, la grande sala, ci stavano 8-10 persone, 20 persone se volete, se la sala era grande, e di solito erano i clienti, cioè gli amici intimi del padrone di casa, i parenti, quelli che condividevano, si sedevano lì. E poi c'era tutta l'altra gente, si metteva del peristiglio, magari dell'atrio, e si addensavano, quelli che c'erano si trovavano lì. C'era presente il presbitero, cioè il sacerdote o comunque l'anziano che aveva ricevuto l'imposizione delle mani, e quindi sacerdote o vescovo, non si sa bene chi, comunque un responsabile della comunità, e lì si cominciava con la preghiera, naturalmente si ascoltava, eccetera, la lettura, e poi si cominciava con la benedizione, la fractio panis, si benediva, si invocava la benedizione sull'Eucaristia, sul pane, veniva distribuito, si mangiava, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Finito questo, e dopo lo vedremo perché San Paolo lo ricorda, dopo la cena, dice, dopo la cena, Gesù prese il calice. Allora, dopo la cena cosa facevano? C'era questa cena, e questa cena come avveniva? Ognuno si portava da casa qualcosa e lo metteva in comune. Ora capite, i più ricchi avevano di più, e magari lo spartivano tra i più amici, no? E poi c'erano i poverini, che non potevano portarsi niente, gli schiavi cosa potevano portare via? Se portavano via qualcosa gli tagliavano le mani. C'era un frego di legnate, come si faceva? E i poveri cosa facevano? Allora, questi qui mangiavano, eccetera, quelli là erano là che guardavano. Dopo la cena si faceva si benediceva, si invocava la benedizione sul calice, si distribuiva il sangue di Cristo. E allora Paolo, cioè questa cosa qui cosa ha fatto? Ha fatto scaturire progressivamente delle divisioni. E lo vedremo, San Paolo lo ricorda. Perché? Ma perché? Cosa vuol dire fare la cena del Signore? Vuol dire fare comunione, comune unione con Gesù, cioè diventare tutt'uno. Gesù è il nostro, e noi siamo il corpo suo, siamo tutti uniti a Lui, diventiamo un corpo solo, mangiamo l'unico corpo e sangue di Cristo. E come fai, se sei unito a Lui, fare queste cose qui? È chiaro che c'è una unione finta. Cioè, da una parte dite che volete far comunione con Gesù, dall'altra questa comunione non c'è perché ognuno mangia del suo. Quindi è un dire una cosa smentendola coi fatti, no? E quindi è chiaro che questa cosa qui è un po' accendere una luce e fa vedere le divisioni che ci sono dentro. Adesso lo troviamo e cominciamo con leggerlo e subito vedrete che San Paolo fa vedere un po' questa cosa qui. E dice, mentre vi do questi ordini, non posso tuttavia lodarvi. Cioè, gli ordini quali erano? Gli ordini che tutto si svolgesse in ordine, che le donne facessero le donne, che i greci si comportassero da greci, che gli ebrei seguissero, nessuno usi, cambi uso, rimanga com'è, sei battezzato, rimani quello che sei. Dio ha trasformato, ha trasfigurato, ha battezzato, ha immerso nella sua vita quello che sei, quindi i tuoi costumi, i tuoi usi, ognuno sia se stesso, come uomo, come donna, eccetera. Dice, ma mentre io non posso lodarvi, perché? Le vostre riunioni non sono per vostro vantaggio, ma per vostro danno. Notate bene, San Paolo dice, attenzione, voi vi state facendo del male. Cioè queste riunioni che voi fate non solo non vi fanno crescere, ma voi state producendo veleno. Cioè state barando al solitario, cioè state dicendo una cosa facendone un'altra. E dunque non siete nella linea della trasparenza, della verità. Ricordate quando Dio dice, cosa venite qui a farmi dei riti nel Tempio, Tempio del Signore, poi c'è ingiustizia, c'è divisione, c'è oppressione del povero, ma lasciate perdere, andate piuttosto, cioè in fondo si stava di nuovo verificando quel fariseismo che trasforma il rito in totalità della vita senza poi sfiorare minimamente la vita. Cioè tu vai alla messa ma non cambi niente, non ti lasci trasformare, faccio la doccia con l'ombrello e entri in chiesa come quando ne esci, è uguale. E allora ecco qui, quindi non a vostro vantaggio ma a vostro danno. Sento anzitutto, quindi lui aveva saputo, San Paolo, sento anzitutto che quando vi radunate in assemblea vi sono divisioni tra voi. E in parte lo credo. Ecco, già ricordate le divisioni che c'erano all'inizio, Io sono di Paolo e Paolo aveva detto, ma come, Cristo è stato diviso a metà, è stato fatto a pezzi? Sono forse io morto al posto di Cristo? Sono io che... No, allora, questo non deve più accadere, dice Paolo, e qui è la stessa cosa. Cioè, in fondo, che cos'è l'Eucaristia? L'Eucaristia è un po' come la cartina al tornasole della vita di una comunità. Una comunità sta o cade a secondo dell'autenticità dell'Eucaristia che vive. Guardate, questo è fondamentale, Questa è ogni comunità, Quando tu entri in una parrocchia e vedi come viene celebrata l'Eucaristia, come viene vissuta dai fedeli, ti rendi conto se questa parrocchia è viva o no. Cioè, se c'è sciattezza, se c'è ritualismo, se c'è... ti rendi conto, uno entra, tac, se un minimo di sensibilità, ti rendi conto che cosa c'è lì. E allora San Paolo dice, vedete, l'Eucaristia è un po' il segno di quello che voi vivete, siete divisi. Quindi ci sono queste riunioni, la cena del Signore, e lui entra in maniera decisa, dice vi sono scissioni tra voi, lui ha avuto notizia, e quindi ognuno, perché? Ognuno consuma per conto proprio il proprio pasto, e poi San Paolo dirà, è così, uno ha fame e l'altro invece è ubriaco. quindi dice. E poi dice, è sorprendente quello che dice adesso. È necessario infatti che avvengano anche divisioni tra di voi, perché si manifestino quelli che sono di virtù provata in mezzo a voi. Cioè in fondo le divisioni sono pure una necessità non perché è bene che accadano, ma in fondo c'è una provvidenzialità anche qui, perché in fondo è la manifestazione, la verifica, cioè si rende vero, si fa vedere chi è nella verità e chi non è nella verità, come quando si accende la luce, no? Si vede se questa zona è pulita o no, se io finché c'è la penombra non vedo. Allora, si accende la luce, arriva Gesù Cristo e Gesù Cristo mette in risalto dove sono le divisioni. È un po' come questo si chiama il giudizio, Ricordate che il giudizio nella Bibbia non è che Dio si alza e comincia a dire tu qui, tu no, tu sì, tu no, tu dissi, tu no. No, è come quando si alza il sipario e si vede cosa c'è dietro. Cioè, finché il mondo va avanti il sipario è ancora calato, ma quando si apre il sipario si vede cosa c'è dietro, che cosa si sta recitando. Del resto lo dice molto bene il Dies Irae, no? Nel Dies Irae c'è iudex ergo cum se debit, quid latet apparebit. Cioè quando il giudice si siederà, ciò che è nascosto si rivelerà. Cioè, che cos'è il giudizio? È il rivelare ciò che era nascosto. Cioè voi avete giocato mimetizzandovi, facendo un po' così, una bella celebrazione, ma che bello, oh che sentimenti che abbiamo avuto, ma poi sollevando il lembo del mantello si è visto che sotto c'è la lebbra. Capite cosa? Quindi in fondo la presenza del Signore è sempre una presenza, ricordate che già l'aveva detto Simeone a Maria, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione. Notate bene, questo avviene ogni volta nell'Eucaristia, nell'Eucaristia si vede chi sta con Gesù e chi non sta con Gesù, no? Si vede chi arriva prima, chi arriva dopo, chi arriva tardi, quindi vuol dire che non me ne frega niente di arrivare tardi, perché tanto che cosa contano gli altri per me, non mi interessa, capite cosa vuol dire la mancanza, oppure si vede chi è diviso, chi non è diviso, chi scambia la pace, chi non la scambia, chi guarda prima a destra, a sinistra, dove si deve mettere, perché se poi devo scambiare la pace mi trovo davanti proprio a quello che mi dà fastidio, mamma mia quello lì, ma figurati se gli do la pace, capite? Cioè questo diventa... Capite che l'Eucaristia è il segno della divisione, chi fa la comunione e chi non la fa, no? Chi si alza e va e chi va e chi non va, che non la riceve, quindi è veramente il luogo dove avvengono già, anche a livello umano, si vedono già chi è e chi è contro, oppure chi è lì semplicemente in maniera neutrale, senza far nulla. Ecco, allora dice, è bene che si manifestino quelli che sono di virtù provata in mezzo a voi e poi quelli no. Quando dunque vi radunate per tutti insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. Beh, intanto parla cena del Signore, non parla fratio panis, non parla della spezzare il pane, ricordate gli Atti degli Apostoli parlavano, no, la frazione del pane, si trovavano a spezzare il pane, ma cena del Signore. Quindi era una realtà che avveniva di sera, cena. Quindi si trovavano di sera, dopo il tramonto, un po' ricordando quello che Gesù aveva fatto, perché non è più un mangiare la cena del Signore? Cioè la cena è del Signore, non è la tua cena, non è il portare quello che vuoi tu, è un essere a mensa con Lui, quindi è un condividere con Lui. Cioè è un insieme, e se tu devi condividere con Lui, e Lui è il Signore di tutti, come fai tu ad essere in disunione con i tuoi fratelli? Notate bene che quando Paolo parla del corpo del Signore, non sta parlando solo dell'Eucaristia, troveremo che lui più tardi parlerà del corpo del Signore, che diventate rei del corpo e del sangue del Signore. Il corpo del Signore non è soltanto l'Eucaristia, il corpo del Signore è anche la comunità, la Chiesa, noi siamo corpo del Signore. Noi siamo il Cristo vivente, cioè Cristo non lo puoi vedere adesso perché è risorto, ma essendo risorto abita nelle membra della Chiesa e quindi ognuno di noi è l'immagine, è il volto di Cristo risorto. E Cristo risorto lo possiamo vedere nella carità fraterna, nel modo in cui viviamo la nostra relazione gli uni con gli altri. Capite che è questo, eh? E in questo senso allora andare a fare la comunione o comunque vivere l'Eucaristia non è come andare a prendere un biscottino. È una responsabilità, cioè, questo mi porta a dire io dopo come lo vivo tutto questo. Che cosa vuol dire? Il problema non è il durante la messa, ma il dopo la messa. Perché se quando io esco dalla messa sono come prima, non serve a niente, capite? Questo non perché sarebbe facile prendere la scorciatoia e dire allora io non vado più così, no, a me non hanno mai insegnato che non andando a scuola che si è promossi, no? Siccome vado a scuola, prendo i cattivi voti, non ci vado più, così non le prendo più, ma comunque non è che diventerai più intelligente o più istruito se non ci vai. A me hanno insegnato invece che se facendo così sbagli, cerchi di far diverso, non ci vado e basta, così non sbaglio, ma se uno non può sbagliare non si alza più neanche dal letto, ma ha già sbagliato, perché chi fa può sbagliare, chi non fa ha già sbagliato, cioè si tratta di scegliere tra un errore probabile e un errore certo. L'errore certo è quando non fa niente, è già sbagliato. L'errore probabile è chiaro che se uno fa qualcosa può sbagliare, ma se uno so che sto sbagliando, è chiaro che cercherò di porre rimedio e far meglio. Quindi l'Eucaristia è lo stimolo a crescere. E il non andare, il non partecipare, non mi fa perdere anche lo stimolo. E alla fine, pian piano, mi trovo morto. È un morire progressivamente. Notate bene che meno ci vai e meno ci andresti. E più pian piano si allungano le distanze. E allora San Paolo subito dice, perché? Perché non è più la cena del Signore? Infatti, ciascuno, partecipando alla cena, notate bene, non alla cena del Signore, alla cena, la chiama cena, mangia prima il proprio pasto e così uno ha fame e l'altro è ubriaco. Quindi ci sono quelli che sono lì che guardano e vedono gli altri che mangiano, loro non hanno mangiato, loro sono lì, magari qualcuno poteva dare qualcosa, ma ognuno è preoccupato di sé, fanno i crocchi, i gruppi e il gruppo di quelli che sono del Milan, dell'Inter, eccetera, cioè quelli che poi ci sono quelli che sono là che guardano e dicono qui. E poi sapete, chi è povero ha anche un minimo di pudore per domandare, no? Sei tu che devi accorgerti del povero, non è il povero che deve dire mi dai qualcosa, perché il povero ha anche un minimo di dignità e quindi è chiaro che questo sta indietro, si tira indietro con una certa. E allora ecco qui dice, ma e allora dice San Paolo va avanti, è sempre più duro, è una progressione di frasi durissime, prima di dire non è la cena del Signore, poi secondo, cioè è bene che avvengano le divisioni perché si vede dove stanno veramente quelli che credono e quelli che non credono, quelli fintoni, i farisei e quelli che invece ci credono sul serio. Seconda cosa, non è la cena del Signore. Terza cosa, c'è gente che ha fame e c'è gente che è ubriaca. E poi ancora altra affermazione, non avete forse le vostre case per mangiare e bere? State a casa vostra, se dovete mangiare e bere, state lì, perché dovete venire qui? Avete forse le vostre case? Poi c'è gente invece che non ha la casa, come lo schiavo, eccetera. O volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio? La Chiesa di Dio vuol dire l'assemblea di Dio, eh? Cioè l'assembramento. Dio ha radunato i suoi figli e voi fate distinzione tra questo e quello? Ma è una vera. Poi gettate il disprezzo, cioè ve ne frega niente che Dio vi abbia radunati tutti da ogni ceto senza distinzione e voi fate distinzione, quindi davvero voi gettate il disprezzo, soprattutto date un cattivo esempio, cioè se arrivasse uno dall'esterno che non ha fede e vi vedesse così, cosa penserebbe? Quindi notate bene, Paolo è sempre preoccupato del buon nome e della buona testimonianza che la comunità cristiana deve dare. Che testimonianza date voi lì? Che cosa, in che maniera voi vi comportate come comunità cristiana? Se c'è colui che è povero, che non ha niente, è lì che guarda, e l'altro invece che sta scoppiando, no? E poi allora Paolo aggiunge, volete gettare il disprezzo della Chiesa e fare arrossire chi non ha niente, quindi umiliare. Umiliare chi non ha niente, quelli che non hanno niente, poverini, si sentono ancora più umiliati, perché dicono, io cosa ci vado a fare, non ho niente da portare. Quindi il disagio, no? Cioè, immaginate gli schiavi, i poveri che vanno, e quando vanno vorrebbero incontrare il Signore, sono contenti, ma pensate al disagio, che disagio grande era una cosa del genere, quindi una grande sofferenza. E Paolo dice, che devo dirvi? Devo lodarvi? No, in questo non vi lodo. Notate bene la freghetta di Paolo, eh? Ah, ma se Paolo dice così li perde tutti. Meglio perderli, cioè meglio perdere piuttosto che diventare complici. Cioè, è importante, non bisogna diventare complici del male. Figlio dell'uomo, dice Ezechiele, io ti ho posto come sentinella. Se arrivano i nemici e tu non gridi, la città verrà presa, ma io domanderò conto a te. Ma se tu gridi e gli altri non si muovono, non fanno niente, la città verrà ugualmente presa, ma tu almeno salverai te stesso. Cioè, tu hai una tua coscienza e devi dire la verità. Che poi l'altro non si muove, il problema è suo. Tu, Paolo, non puoi diventare complice della verità facendo finta di niente. Ah, ma se poi glielo dico nessuno viene più a messa, e cosa succederà? Chi si svuota la parrocchia? Dobbiamo pur lasciar perdere, capite che... La stessa cosa, come i genitori che non dicono niente ai figli, è la stessa cosa, perché? Ma perché se no, poverini, dopo i miei figli non mi guardano più, eccetera, ma guarda che i tuoi figli sono così, li hai già persi, non è che li perderai, li hai già persi, perché li stai tenendo lì, semplicemente perché gli dai dei contentini, tacci, è come quelli, capite, gli amici, quei cosiddetti amici, io li chiamo amici di merenda, perché non sono mica amici, cioè, sono i... chiamiamole le bande, dove qual è? C'è un tacito accordo, c'è una legge fondamentale nelle bande e negli amici di merenda, che nessuno deve dire nulla all'altro su certi argomenti. Questo è il tacito accordo, per cui uno ruba, l'altro tiene il sacco, però nessuno dice poi niente all'altro, cioè alla fine c'è questo, si chiama una sottile, sono tutti complici, no? Questa complicità per cui ognuno si fa i fatti suoi, si pacche sulle spalle, sì, però alla fine sulle cose profonde non si parla mai, dobbiamo perdere. Questo non è mica l'amicizia, è un'altra cosa, mica perché per quello che la Bibbia, quando uno dice ma io ho tanti amici, ma tu non hai amici, chi dice che ho tanti amici? Perché la Bibbia dice chi trova un amico trova un tesoro, uno. Tesori non si vendono sul mercato, Quando ne trovi troppi vuol dire che non ce n'è neanche uno, sono semplicemente delle palline colorate che tu hai preso per perle naturali, no, sul mercato ce ne sono fin troppi. E qui ecco, capite, l'amore per la verità di Paolo, no? Vi voglio talmente bene che adesso vi strapazzo. Non so se esito i genitori che dicono ti voglio talmente bene che adesso li strapazzo, ma dopo mia figlia si attacca al telefono azzurro, perché è quello rosa, mia madre ha il telefono azzurro, non è che era un tipo molto 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 sereno mia madre su queste cose qui, mi ricordo ero già la veste, io perché qui da ginnasio ho messo la veste, l'abito sacerdotale, e mia madre un giorno la ciabattata, sbam! E ho detto, ma mamma, ho la veste sacra, tu non devi, è benedetta la mia veste, sì, ma tu non sei benedetto, poi sei mio figlio e quindi una bella ciabattata te la prendi, e poi con la veste lì te l'ho cucita io, che c'è la santa, quindi per dire, queste sono le cose che poi fanno bene, perché ti mettono nella verità, no? E allora qui già possiamo farci alcune domande, penso anche su questo testo che ho intitolato La cena del Signore, molto semplice, La cena del Signore. L'Eucaristia è il gioioso stare insieme con Cristo e tra noi. Allora, più essa è autentica, e tanto più mi spinge al dono di me stesso. Allora qui la domanda è dire: che cosa domando al Signore? Signore, ma come la vivo io questa? La vivo come la ciliegina sul gelato o come una necessità per donarmi di più? Ah, siccome ho fatto tante cose oggi, ecco, adesso sono bravo, vado anche a messa. Ma cos'è la ciliegina sul gelato? Guardate che se manca gelato la ciliegina non serve mica a niente. Capite? La messa deve diventare quello che rende autentica la mia vita, e la mia vita rende autentica la messa, tutte e due le cose. Prendi, Signore, il pane, frutto della terra e del mio lavoro, e se il mio lavoro non c'è, che cosa offro? Martha Rubin diceva che quando il sacerdote offre il pane e il vino, prova a dire dentro di te: Prama vi, Signore, prendi la mia vita, Signore. Cioè, il pane e il vino sono la mia vita, io la offro a te e tu trasformala la mia vita nella vita di Cristo, capite? E questo è il senso. Ma se io non ho portato niente, che cos'è che viene trasformato? Il nulla. Non viene consacrato niente. Se io vado a messa portandomi dietro il vuoto, che cos'è che viene trasformato? Quindi, quante volte la vivo così, San Paolo poi sottolinea la dimensione sacrificale della messa. Se la messa è sacrificio di Cristo, deve diventare anche il mio sacrificio. E se la messa non è sacrificio, che cos'è? Capite? Deve essere un sacrificio nella messa. Ah, ma io vado a messa perché non posso mica andare a messa tutti i giorni, se no rimane. Cos'è la messa? Deve essere un sacrificio, e se è un sacrificio bisogna che ti alzi un po' presto, oppure comunque che diventi un sacrificio, se no che sacrificio è? Quello di Gesù e basta, il tuo dov'è? Dove sta? Per dire, oppure devi sacrificare un po' del tuo tempo, devi sacrificare un po' dei tuoi impegni, devi ritagliare in modo che, non posso mica fare tutto, è vero, ma questa veramente diventa il fondo. Allora, e poi soprattutto penso in che maniera coltivo questo desiderio di unità con Cristo e con i fratelli, perché l'Eucaristia è continuamente un pugno nello stomaco su questo. Se tu vieni a ricevere lo stesso pane e lo stesso vino e poi sei in disunione con quelli con cui vivi quotidianamente, non puoi andare avanti molto, non dura molto. Infatti Paolo dice: no, viene a galla la disunione, viene a galla prima o poi, ti senti non a posto, no? Senti che non funziona. Una delle due: o ti metti a posto o non vai più a messa, e molto spesso scegli di andare più a messa. Questo, no? Il discorso è lì. E penso che possiamo già fermarci qui, almeno la prima tranche, la seconda volta l'avremo più tardi, leggeremo i versetti che poi vanno dal 23 al 27, dove Paolo presenta veramente, questo è il testo più antico, il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, come lui l'ha ricevuta. Così cercheremo di andare avanti nella nostra riflessione.